안.
Ladies and Rockers, bentornati qui sulla Chodron. Buon venerdì a tutti quanti voi all'ascolto, brutti, sporchi, rivoluzionari del rock che non siete altro. Che non siamo altro, perché mi ci metto anch'io, cazzo. Sì, ragazzi, siamo dei rivoluzionari, perché al giorno d'oggi chi sceglie di andare contro i poteri forti, contro il solito perbenismo, contro i soldi facili che si possono fare con la musica, è sempre più raro, perché ci vogliono tutti belli indirizzati, belli schematizzati, no? E qui si ritorna un po' anche ai Pink Floyd, in The Wall, in tutti quei video, tutti belli proprio come ci vorrebbe la società, e invece no. E un esempio di quello che vi sto dicendo, uno tra i mille esempi di questi gruppi rock che si sono succeduti nel corso degli anni, è un esempio che io vi porto molto spesso. Entriamo nello specifico, partiamo subito a bomba in questa puntata. Il 3 novembre del 92, i Rage Against the Machine fecero uscire il loro primo album, un disco pesantissimo in cui già la copertina parlava chiaro. Infatti, se vi ricordate, ve ne avevo già parlato di questa contestatissima foto che ritraeva il monaco buddista Thich Quang Duerc, me lo sono dovuto scrivere altrimenti non mi sarei mai ricordato, mentre esalava purtroppo gli ultimi suoi respiri, perché il monaco era stato completamente avvolto dalle fiamme visto che si era immolato in segno di protesta contro il trattamento che veniva riservato ai buddisti nel Vietnam, che in quel periodo era sotto il controllo americano, anche se non ufficialmente. Bene, la rabbia di questo album, il non vergognarsi di dire ad esempio quanto schifo fanno sia le armi che la guerra, lo fecero balzare subito in testa a diverse classifiche, pur essendo, come vi dicevo, un disco d'esordio, e tra l'altro di un genere non proprio orecchiabile, mettiamola così. E allora, cari miei amici, adesso io ho parlato fin troppo, noi ci uniamo idealmente a tutta la protesta di questo magnifico posto che è il Tibet, alle decine e decine, ancora decine di monaci immolati per questa causa della libertà, della democrazia e contro l'oppressione dell'invasore cinese, perché con tutta la protesta dei Rage Against the Machine io vi annuncio che questa puntata di Lacho Drum inizia così. Hey ho, let's go!
Power back. Come on, come on.
in front of the class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing on every fucking wall. Closure is well kept, I guess he fears playing the fool. The placing students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. You're up, eat my rope to swing on. Can't learn a thing from it, then we hang from it. The strangle and mangle the truth, cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. We gotta take the power back. Come on, come on. We gotta take the power back.
The power back, cioè riprendere il potere, cavolo. Abbiamo subito iniziato col piede giusto, direi, subito controcorrente, subito rivoluzionari, subito a protestare. Comunque, musicalmente il pezzo secondo me era bellissimo e io adoro clamorosamente le sassate sul basso di Rage, colpi pesantissimi sotto i quali Zack della Rocha urlava quella che era la sua battaglia, la sua protesta. Ma una nota a parte ovviamente la merita come sempre anche il chitarrista di Rage, e cioè Tommone Morello. Sarebbe Tom in tutto il mondo, Tommone qui su Lacio Drum, perché ci prendiamo questa confidenza da soli, no? Tanto lo sapete come sono fatto, no? E invece non so se questo che vi sto per dire lo sapevate, ma Tommone Nostro ha anche un altro gruppo, quasi sconosciuto. Un progetto in cui, diciamo, sono un duo fisso, dove lui fa il chitarrista e tale Boots Riley fa il rapper che spara a zero anche lui su tutto ciò che si può attaccare. Bene, questo gruppo si chiama Street Sweater Social Club, quasi cado addosso al microfono, e io adesso voglio presentarvi questo gruppo con la loro Clap for the Killers, questo pezzo in cui la chitarra di Tom si innalza, come sempre altissima, e allora adesso ragazzi, atmosfera, se non cado addosso al microfono ancora, e immaginiamoci nei vicoli di Chicago, nella Wind City, la città del vento. Mentre noi avanziamo con questo ritmo in testa che è già partito. Street Sweeper Social Club. Clap for the Killers.
Now can you clap for the killers? Give it up for them gangsters. One time for the killers. Double up for them gangsters. Well, I wrote this for criminals, but all of y'all should listen at me. Now, if you ever catch me snitching, just haul off and slap me. They on the other team, let's rumble, it's my thoughts exactly. They work for gangsters and they whack for Hampton Doodles pattern. Hey, playboy, pop them with a pistol and get executed. Hey, mama, murder them with missiles and you get saluted. Go ahead and gave them for a grand, it's DNA computed. But bankers paid in the Bahamas off a billion saluted. For them killers, give it up for them gangsters. One time for the killers, Double up for them gangsters. Well, I wrote this for criminals, but they the ones who wrote the laws. They ain't on TV getting arrested all up in their drawers. They stick their hands in politicians, make them move their jaws. And they be starving folks for bread until they breath pause. Hey, take a memo, money, penny, say the deed is done. And you could be CCDC and say our leaders won. But first we fax a photograph of the opponent's son. Adjust the image, cause it's hard to see the gaggy gun. Give it up for them gangsters. One time for the killers. Double up for them gangsters. Well, I wrote this for gangsters while I sprinted through your backyard. Not for them couple of criminals, they just act hard. Tony Montana had a stylist and a sad car. When he reloaded, slaves forgot that they had back scars. Hey, but my Mr. De Niro, what kind of gun is that? Can you look more like a menace than you now running back? Hey, sister, so what's gonna say she got all them money stacks? Long as his Liz never looks at the real maniac. Clap for them killers. Give it up for them gangsters. One time for the killers. Double up for them gangsters. Can you clap for the killers? Give it up for them gangsters. One time for the killers. Double up for them gangsters.
Cosa dite ragazzi, la so fare la voce quella soffusa, quella da trasporto? Bene, dopo questi due primi pezzi, diciamo che il terzo ormai è scelto, visto che abbiamo parlato di Tom Morello sia nel primo che nel secondo, nella seconda canzone. E ormai il prossimo ovviamente gli spetta di diritto. Quindi prima Tommone versione Rage Against the Machine, poi Tommone versione Street Sweeper Social Club, e ora un pezzo strumentale astratto, una prova superlativa. L'ho trovato un giorno per caso su YouTube, in cui Tommone nostro fa quasi, non lo so, quasi esplodere la sua Fender nera splendida, nella quale campeggia una scritta: Soul Power, potere dell'anima. E allora io ci riprovo, Rockers, tenetevi forti, perché il viaggio continua. Thank you.
un'unica grande emozione, tutta da vivere.
Tutta da vivere.
Sei su RT.
Seconda parte di Lacio Drone, bentornati quindi cari miei amici, qui sempre nelle frequenze di RT. E ripartiamo con il nostro cover time, cioè lo spazio in cui ci andiamo ad ascoltare un pezzo originale e subito dopo, senza tanti fronzoli, una sua cover. Allora, dovete sapere che a volte le canzoni nascono per sbaglio, no? Tra virgolette. Nel senso che, come ad esempio Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses, nacque come forma di riscaldamento per Slash, no? E questo è risaputo. Io invece adesso, quest'oggi, voglio parlarvi di un altro pezzo nato per caso, e cioè American Woman dei Guess Who, perché nacque proprio così, per sbaglio. Siamo a Kitchener, Ontario, quindi Canada, e a Randy Bachman, che era il chitarrista della band, mentre stava suonando in un campo di ghiaccio dove, pensate, giocava curling, la squadra locale, quello sport in cui con le scope, diciamo, una specie di, per dirla molto, molto grezzamente, sperando di non offendere nessuno, una specie di bocce sul ghiaccio, no? Dove ci sono quelle scope a far strada al pallino, oppure alle bocce stesse delle squadre che avanzano. E vabbè, a parte questo, sperando di non aver offeso nessun carlinghista all'ascolto, dicevo che a Randy Bachman, al chitarrista, gli si rompe una corda della chitarra. E lo stesso Randy usò queste parole per dichiarare l'accaduto: durante la pausa dovuta alla rottura della corda, rimasi solo sul palco. E mentre accordavo la mia vecchia Les Paul, all'improvviso venne fuori questo riff, e il pubblico sembrò gradire. Il resto della band tornò sul palco e gli dissi: continuiamo a suonarlo, non voglio dimenticare questo riff. Poi ad un certo punto Barton cominciò a cantare America Woman, stay away from me. E così nacque la canzone. Ecco, a parte la mia voce che non posso fare a meno di cantare perché è più forte di me, questa è la storia della, diciamo, ufficiale della nascita di questo pezzo. E adesso noi ce l'ascoltiamo e poi, prima di ascoltarci la cover, vi parlo invece della versione non ufficiale, ma ancora più interessante secondo me. Comunque rockers, per la prima volta su Lacio Drum, ecco i Guess Who, American Woman.
American woman, said get away. American woman,
non so voi, però a me piacciono sempre molto di più le versioni non ufficiali rispetto a quelle ufficiali, no? E la versione non ufficiale di questa canzone, molto veritiera ovviamente, ci dice che dopo che si era rotta la corda Randy Bachman, che quindi questo diciamo è il fatto reale, la band tornò sul palco dopo qualche minuto, no? Ma tutti si accorsero che mancava il cantante Barton Cummings. Allora si accodarono al riff mentre un componente della security andò a cercare dove fosse Barton e lo trovò, diciamo, in atteggiamenti intimi, mettiamola così, con una groupie. Allora, quando venne chiamato dal ragazzo della security, Barton salì sul palco in tutta fretta, urlando alla povera ragazza: "American woman, stay away from me!" Cioè, ragazza americana, stai lontana da me! Ora, io non so quale versione sia reale oppure no. Io le adoro entrambe. Ovviamente sono di più per questa rispetto alla prima, perché sono totalmente diverse e fanno davvero molto ma molto rock and roll. Comunque, qualche decennio dopo, il nostro Lennone Kravitz aggiunge più verve, più cattiveria al pezzo e rifà sua questo pezzo, questo American Woman. Comunque, bisognerebbe rintracciare la groupie e sapere, un'idea che mi è venuta adesso, sapere finalmente qual è la storia vera di questo singolo sempre di moda. Proverò a farlo, non sarà facile, ma proverò a farlo. Intanto, vai Lenny!
Now, woman, get away.
I primi 15 secondi di American Woman versione Lenny Kravitz, secondo me, entrano di diritto tra i 10 pezzi più carichi di cazzo di grinta di rock di tutti i tempi. È pazzesco. Questo suo unito al riff di chitarra è stupendo. Comunque, sempre a proposito di cover, adesso ve ne voglio proporre un'altra. Un pezzo di Ramones rifatto però dagli Starcrawler, un rock tranquillo che sembra non essere stoner né punk, nemmeno fino in fondo alternative, diciamo molto, secondo me, nello stile delle L7, quando non urlano, ovviamente. Però, da amante di Stephen King, quale sono, ma quale ero, diciamo, soprattutto in adolescenza, questo film mi ricorda uno dei suoi libri più belli. Un libro che ho avuto modo di rivedere anche poco tempo fa sotto forma di film recente, perché in realtà una versione, diciamo, più vecchia c'era già stata. Un film ben fatto, se vi piace ovviamente il genere di Stephen King, e io vi consiglio di guardarlo. Ah, e quasi mi dimenticavo di dirvi il titolo del libro, che ovviamente è lo stesso del film, e che è anche lo stesso di un famosissimo pezzo dei Ramones, Il cimitero degli animali, o se preferite, per dirlo all'inglese o nella sua versione originale, Pet Cemetery.
Della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
terza parte di Lacio Drama, ragazzi, e voglio parlarvi di una storia di un indie pop noioso, bored. Era distrutto dalle sue dipendenze e era anche incapace di portare a termine un progetto. E Iggy Pop finalmente decide di farsi ricoverare in un ospedale psichiatrico. Non per vincere i suoi demoni, ma quantomeno, diciamo, per purificare un po' la sua mente, che era stata da sempre una delle più geniali nell'ambito del rock. I suoi amici veri, David Bowie e Dennis Hopper, promettono di stargli vicino e di non lasciarlo da solo. E lui sembra essere sulla strada giusta, ha preso un buon indirizzo. Un giorno i due lo vanno a trovare per farlo sentire meno solo e prima di andarsene gli allungano un sacchettino. Che cos'è? Chiede Iggy. Droga, rispondono in coro. Abbiamo pensato che qui dentro ne gira talmente poca che ti potrebbe far comodo. Pausa scenica e Iggy. Certo che ne gira poca. Qui sono tutti pazzi. Allora, cari rockers, come ultimo pezzo prima della perla adesso, visto che questa puntata credo di avervi fatto conoscere, diciamo, tante nuove band, voglio presentarvene un'altra ancora, quella che per me è una band consorella dei Black Keys, e ditemi se mi sbaglio. Ecco, i Cold War Kids.
Consorella? Come cazzo parlo, consorella?
Down, down, down. Tell me who's gonna love me now. All the
Ed eccoci arrivati alla perla. Questa perla, ragazzi, è la perla delle prime volte. Musicalmente, ad esempio, tante volte avevo pensato di passare Greta Van Fleet, però poi per qualche ragione, non so perché, ma non l'avevo mai fatto. È proprio un... non so dare una spiegazione a questo comportamento, però non era... non lo so, non l'avevo mai passato. Eppure, a mio modesto parere, hanno fatto tante belle canzoni, nonostante, secondo me, la riduttiva etichetta di essere soltanto la nuova brutta copia dei Led Zeppelin. E invece qui su Lacio, adesso anche diciamo per chiedergli un po' scusa, tra virgolette, ve li presento col botto, la prima volta direttamente come perla. Sportivamente invece adesso voglio parlarvi di altre due prime volte successe curiosamente nello stesso luogo nel giro di soli 6 giorni, all'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, zona sud-ovest della città, meglio conosciuta come Wimbledon. L'8 luglio del 2001, il croato Goran Ivanišević infatti si laureò clamorosamente campione del torneo più famoso e ricco del mondo in quanto montepremi, facendo 2 record, altre 2 prime volte. Innanzitutto fu il primo tennista al mondo a vincere uno dei tornei del Grande Slam da wild card, cioè da giocatore invitato dall'organizzazione, quindi adesso non so se conoscete le regole del tennis fino in fondo, però diciamo che non era lì per la sua classifica, non era lì per i suoi risultati o per meriti sportivi, era lì soltanto per essere stato invitato dagli organizzatori. Infatti la sua classifica diceva che era il 125esimo giocatore per punti di tutto il mondo, e questo è proprio il secondo record, la sua seconda prima volta. Con la sua 125esima posizione fece segnare il record di giocatore più basso in classifica a vincere uno dei 4 tornei più importanti del circuito. Diciamo, già questo sarebbe perfetto, no? Una favola, un 125esimo invitato per caso che vince il torneo più ricco del mondo, il più importante. Basta, finito. La perla già c'è. Già vi ho detto che sono i Greta Van Fleet. Arrivederci a venerdì. E invece no. Io voglio parlarvi di un'altra cosa ancora più iconica successa quella settimana, quei pochi giorni precedenti a questo incontro. Negli ottavi di finale di quel torneo, il 2 luglio 2001, la storia recente del tennis si stava scrivendo proprio quel giorno, nel suo tempio per eccellenza. Però nessuno lo sapeva. O meglio, nessuno se lo sarebbe proprio immaginato. La nostra iconica prima volta si gioca sul campo centrale, tra la verde erba inglese, perché ci sono 2 giocatori diametralmente opposti. Da un lato c'è un ragazzino svizzero, un 19enne, un adolescente di Basilea, che nonostante il suo codino non proprio alla moda, si sta affacciando nel panorama mondiale come una promessa. È già in un'ottima posizione di classifica nonostante sia giovanissimo, e già si dice un gran bene di lui, come proprio un qualcosa che deve sbocciare. Dall'altra parte invece c'è il più forte di tutti, almeno a quei tempi, un riccio americano ma di lontane origini greche, come anche il suo cognome tra l'altro suggerisce. La giovane promessa col codino è tale Roger Federer, mentre il campione è Pete Sampras, autentico dominatore di Wimbledon. 7 trionfi nelle ultime 8 partecipazioni, 56 vittorie nelle ultime 57 partite giocate lì a Londra e 4 trofei consecutivi. Sampras però stranamente non arriva brillante come al solito. Il tempo ovviamente passa anche per lui, e quella pressione, quel dover vincere per forza spinge molto nella sua testa. Invece Federer, prima di quell'edizione, essendo giovanissimo, non aveva mai superato un turno a Wimbledon. Quell'anno ne supera 3. E arriva agli ottavi, arriva questa partita con Sampras, con la tranquillità di un ragazzo di 19 anni che gioca contro il 7 volte campione, contro la leggenda. Sarà la prima volta per lui sul centrale, e non ha niente da perdere. E ovviamente ne viene fuori una partita equilibratissima, tesissima, molto emozionante, giocata proprio punto a punto. Basta pensare che dopo 3 ore e 41 minuti di gioco siamo al 5° e decisivo set, e sul 4-4 il ragazzino svizzero salva 2 palle break che avrebbero portato l'americano a servire per il match. Incredibile. Si va sul 5-5 e Roger tiene il servizio, 6-5. Nel 12° gioco invece il campione serve per salvare il suo trono. Ma nel primo match point a disposizione, la prima volta che Roger ha la possibilità di vincere e di andare avanti, la sua risposta è vincente. Il suo passante è perfetto e Pete, che stava scendendo sotto rete, non può far altro che vedere la palla rimbalzare ben dentro alla superficie del campo. Game, set and match. La storia tennistica si è scritta con quel colpo. Wimbledon e tutto il mondo conoscono colui che sarà l'incontrastato, unico, elegante, gentile e iconico re della racchetta per i successivi 20 anni. Sampras va a dare sportivamente un abbraccio al vincitore Federer, un gesto molto più che puramente simbolico. Perché? Perché il re è morto. Lunga vita al re. Tenete sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll. Buen camino.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more.